RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
16, 6 minuti e 26 secondi in questo momento a Radio 24, pronti per le due ore di diretta di RadioTube Social Village e Social Network. La prima ora piena di spettacoli. Abbiamo quelli che per ora sulla carta, per i bookmaker, sono i favoriti di Sanremo, ma noi che siamo scaramantici diciamo assolutamente no. Loro hanno detto arriveremo quinti con la Pesce di Martino. Poi ci sarà Malika Ayane, poi parleremo di una fiction molto carina tratta dal film Tutta colpa di Freud. Scopriremo tra poco dove si potrà vedere, dove si può vedere questa fiction. Avremo un ospite che io sono molto contenta di farvi conoscere, di accogliere RadioTube, perché tra poco ci collegheremo con Amadeus. Ora però, intanto vi dico 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp, e per quanto riguarda i miei social sapete che è @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. Ora però un altro recordman della televisione, perché sta per arrivare, manca poco. Facciamo così, mandiamo direttamente la clip e vediamo in quanti secondi indovinate. Secondo me subito indovinate.
Oh, salvo.
Oh, Mimì.
Che ci fai qua?
No, che ci fai qua tu?
Ho una notizia bomba. So chi è la bionda.
È bionda che della notte? E va bene, ne parliamo domani mattina.
Ecco, qual è domani mattina? So come si chiama. Anita Pastore si chiama. È il proprietario di una fabbrica di cioccolato che gli hanno lasciato i parenti, la famiglia, ecco.
E hai saputo altro?
So il numero di telefono, dove abita, però da Dio volevo sapere che si fa.
Non ne possiamo parlare domani mattina.
Salvo, mi guardi un attimo negli occhi. Dove stai andando?
Sta per arrivare, l'appuntamento è l'8 marzo su Rai 1. Il metodo Catalanotti, 37esimo film della collezione del commissario Montalbano. Con noi oggi c'è lui, Luca Zingaretti.
Eccoci.
Buongiorno Luca, grazie per essere con noi. C'è una grande attesa per un nuovo Montalbano, lo sai, la senti?
ma io sono sempre felice quando torniamo, perché ogni volta che noi ci siamo messi a lavorare intorno a un episodio del commissario Montalbano, un romanzo di Andrea Camilleri, lo abbiamo fatto sempre con un grande entusiasmo, senza mai avere un obbligo di doverlo fare. È come andare a trovare, dico sempre io, un vecchio amico che sta in Sicilia, in un piccolo paesino, vive e lavora là, e per sapere come sta, che cosa sta vivendo, come procede la sua vita, ecco, e quindi anche in questo caso qua è stato un bellissimo incontro, abbiamo raccontato questa storia, io credo in maniera molto avvincente, anche perché questo è un po' un romanzo strano, dove Camilleri ha un po' tradito il suo personaggio, perché per 20 anni ci ha raccontato un personaggio, e qui Montalbano veramente fa delle cose molto strane, perché se me l'avessero detto e me l'avessero raccontato non ci avrei creduto.
Intanto fammi sottolineare la doppia firma della regia, Luca Zingaretti e Alberto Sironi.
Sì, ma diciamo che io sono subentrato già dalla seconda settimana al timone della serie, perché ahimè Sironi purtroppo si è sentito male, è stato ricoverato e poi non è più tornato. Alberto è stato l'inventore del mondo, almeno per immagini, di Camilleri, del mondo delle nostre storie, dei nostri episodi, dei nostri film. È stato l'artefice anche di questo successo così lungo, così duraturo, perché è riuscito a tradurre in immagini quei sapori, io addirittura dico degli odori, delle sensazioni, delle cose anche molto impalpabili di Camilleri, quindi è stato veramente l'artefice. Improvvisamente mi sono trovato dalla mattina al pomeriggio a dover prendere il timone. L'unica cosa che mi ha in qualche modo confortato è che speravo rientrasse presto, purtroppo questo non è successo. Io ho cercato di nei primi due episodi che sono andati non l'anno scorso un po' di girare secondo quelli che erano i suoi i suoi dettami, il suo stile, quello che si era inventato per Montalbano. In questo ultimo ho dovuto necessariamente adottare qualcosa che mi è venuto in mente, perché come dicevo prima questo è un racconto molto atipico, molto particolare, dove Camilleri fa delle cose che non avrebbe mai, almeno io non avrei mai creduto avesse potuto fare.
Abbiamo detto che Camilleri tradisce il suo personaggio, cioè ho saputo che addirittura perde la testa Montalbano, cosa combina?
Come dicevo prima, Camilleri ci aveva raccontato un personaggio molto legato alla sua terra, molto legato alla sua casa, ai suoi bagni mattutini, al suo cibo, al suo commissariato, ai suoi uomini, alla sua donna anche, nonostante tutto. In questo romanzo improvvisamente prende una sbandata tale per una fanciulla giovane che dice: io sono disposto a rinunciare a tutto. Ecco, io non credo che avrei dovuto leggere una cosa di questo tipo, perché per me il commissario era appunto un altro tipo di uomo. Qui è tale e tanta la sbandata, lo sconcerto, che lui dice a questa donna: io lascio tutto, vado in pensione, chiedo un congedo, lascio Livia, e poi lo fa davvero. Quindi dovevamo inventarci qualcosa di molto coraggioso per raccontare questo terremoto, per raccontare questo, come dicevo prima, in qualche modo tradimento di Andrea Camilleri al suo personaggio. Penso che l'abbiamo raccontato bene, penso che ci siamo riusciti, poi il pubblico ci dirà la sua.
Dicevo, ovviamente la grande attesa per questo 37esimo Montalbano. Il metodo Catalanotti è il terz'ultimo romanzo della saga, ma possiamo avere la speranza che il commissario un giorno possa tornare anche in TV?
Ma senti, questo è un po' come essere o non essere di Shakespeare alla memoria, nel senso che io ho anche detto l'anno scorso, è vero che è passato un anno, ma è anche vero che in realtà con questa storia del Covid è come il tempo si è fermato, quindi gli interrogativi stanno lì esattamente come un anno fa. Io ho detto un anno fa che non so se avevo voglia di tornare su un set dove mancano così tanti amici e anche, lasciami dire, complici. Voglio far sedimentare il dolore, voglio elaborare il lutto, dopodiché deciderò se ha senso farlo per prendere il testimone e condurre la barca in porto, oppure invece finirla qua perché insomma sono stati 20 anni meravigliosi, e quindi forse potremmo anche finirla qua, insomma non lo so, ancora devo decidere. Tanto intanto vediamoci questo ultimo episodio che abbiamo girato, cerchiamo di capire il pubblico come reagisce. Io spero che saranno sempre in tanti i nostri affezionati spettatori a vedersi questo ennesimo episodio, e poi insomma anche questo conterà nella mia decisione, ecco.
Allora, lo so che la domanda pare maliziosa, ma a proposito di ascolti, c'è una certa ispettrice barese che ha messo l'asticella molto alta.
Ma sai, insieme all'investigatrice barese, questa asticella ci sto anch'io, perché comunque io sono il produttore di questa serie, quindi da quel punto di vista là c'è solo una grande soddisfazione, una grande felicità. Comunque insomma cercheremo di essere all'altezza, se così possiamo.
Scherzi a parte, Luisa Ranieri ha fatto un ottimo risultato con le indagini di Lolita Lobosco.
Un grande risultato, lasciami dire, veramente insperato anche nelle più rosee previsioni, però è anche segno di un'affezione nei confronti di Luisa, perché credo che tanta gente, lo dico perché è una cosa che ho avvertito anche per strada quotidianamente, la gente abbia cominciato a fidarsi di Luisa e quindi era molto, molto interessata e intrigata da questa nuova proposta. Poi abbiamo visto anche che il pubblico durante la serata è aumentato, quindi anche il motivo è anche perché ha trovato bella la puntata della serie.
Ottimo segno per le produzioni di qualità, bene. Il fatto che ne abbiamo ancora in questo momento ci servono molto.
Esatto.
Davvero grazie a Luca Zingaretti. Allora, 8 marzo, il metodo Catalanotti, un nuovo film del commissario Montalbano. Grazie Luca.
Grazie a te.
RadioTube Social Village.
Allora, dopo l'incontro con Luca Zingaretti, siamo pronti per un altro incontro? Siamo pronti per qualcosa che sta per iniziare? Non lo so, io vabbè, abbastanza, dai, introduciamolo così. Mancano pochissimi giorni e martedì sera inizierà il 71esimo Festival della Canzone Italiana. E noi con chi ne parliamo? Per forza con il conduttore e direttore artistico Amadeus. Buongiorno Amadeus!
Oh, come stai?
Io sto bene, anche se frigo un po' per l'attesa.
Grazie, anch'io.
No, ma come sono contenta di averti finalmente con noi a RadioTube, l'uomo più coraggioso d'Italia!
Più pazzo d'Italia, come dice Fiore, altro che coraggioso!
Ah, ma io ti chiedo tutto, non mi faccio
problemi. Quello che vuoi, non ti preoccupare.
Intanto, voglio chiederti, nel tuo cuoricino, cosa c'è oggi, pensando a questo evento che avverrà contro tutte le congiunture negative? Cosa senti dentro?
Guarda, sento... Intanto sono felice, ma lo dico veramente, nel senso che poi faccio sempre una cosa che... per chi fa il mio lavoro, per come la mia storia, per quello che ho sognato, è un momento che voglio ricordare proprio giorno per giorno. Pensa che a volte ci sono delle giornate dove lavoriamo, io corro dalla redazione giù, cose che pensiamo all'ultimo istante, cose che magari possono saltare, difficoltà, canzoni, rapporti con i... e vorrei fotografare, vorrei uno che mi seguisse per filmarmi, ma per tenerlo per me, non per farne un docufilm, no, proprio per poterlo conservare io come ricordo nella vita, o darlo un giorno ai miei figli. Cioè, ecco, quella è una cosa che vorrei, come i filmini dei nostri genitori, quando non dei tuoi che sei più giovane, ma dei miei genitori quando ero piccolo. Ecco, quella è una cosa che vorrei che accadesse, perché capisco che ogni momento è un momento che mi voglio gustare, e quindi sono sereno, sono tranquillo. È ovvio che è un festival strano, unico, ho detto un festival storico nella storia di Sanremo, inevitabilmente per quello che sta accadendo, ma sono felice di farlo e sono felice che inizi il 2 marzo.
Io ho sempre cercato di comunicare agli ascoltatori, per la stima professionale che ho nei tuoi confronti, lasciamelo dire anche umana, ho sempre cercato di far capire che da parte tua non c'è mai stata ostinazione. Cioè, ad esempio, quando tu chiedevi il pubblico era perché sinceramente pensavi che le cose potessero ancora essere realizzabili.
Assolutamente, esattamente così. Tu devi tenere presente che io ho cominciato a lavorare al festival a maggio, ovviamente. E tu ti costruisci il tuo festival a maggio, a giugno, ma a settembre. Pensavo che oggi fossimo fuori, non ti dico completamente fuori dalla pandemia, perché no. Però devo dire che pensavo a un altro film, non a questo. E quindi lavori a un certo punto, visto che tutto è precipitato, ma in brevissimo tempo. C'è stato un momento in cui veramente tutto stava precipitando. E io ho chiesto questo, ho detto, perché ovviamente che io mi si sgretolavano tutte le cose, come dire, tutte le idee non venivano prese, non venivano accettate. Capivo che c'era una situazione pandemica importante, quindi non è che potevo ribellarmi per il gusto di ribellarmi, non mi appartiene. E allora ho pensato al pubblico, sai, è stato l'ultimo tassello, è stato il pubblico, perché ho pensato ai 26 cantanti in gara, agli 8 giovani, agli ospiti, e entrare in un teatro, per quanto bello sia, per quanto la scenografia sia un lavoro meraviglioso fatto da Gaetano Castelli, ma alla fine davanti, quando guardi, non c'è nessuno, le telecamere sono lontane, tu non vedi nessuno. Allora io ho detto, proviamo a mettere il pubblico, pensiamo ai medici, alle persone tamponate, alle persone che hanno fatto il vaccino, un regalo che viene fatto, come dire, 5 serate, diciamo, spensierate, più che regalo, la parola non mi piace, 5 serate spensierate per loro. Non è stato possibile, siamo stati attaccati da tutti, e quello è stato l'ultimo tassello in cui ho capito che non si poteva avere il pubblico. È stato l'unico momento in cui io mi sono dovuto fermare 24 ore a riflettere, e non è vero che ho detto me ne vado, non, chi mi conosce sa che io non sono così, quando poi prendo l'impegno io vado avanti come un caterpillar, non, l'obiettivo è fare uno spettacolo televisivo importante e riaccendere la luce sulla musica, realmente è così, è ovvio che accendere la luce sulla musica purtroppo non riaccende la musica sui ristoratori, gli albergatori o altre persone che sono in grandissima difficoltà, ma almeno su una parte di lavoratori che sono i lavoratori dello spettacolo. A un certo punto ho detto dobbiamo avere l'ok del insomma del a base al protocollo RAI del comitato tecnico scientifico, solo loro. E pensate che noi abbiamo avuto l'ok il 4 febbraio. Ecco perché poi in realtà questo Sanremo, così come lo vedrete, è nato il 4 febbraio, è incredibile, un mese prima della messa in onda.
Ma uno come te, preciso, organizzato, rigoroso, cosa hai fatto scattare? Un interruttore? Per cui hai detto, vabbè, facciamo quello che si può fare e via.
Sì, esattamente così. E sai quando mi è scattato anche l'interruttore? Una volta nel momento in cui stavano cadendo i pezzi di tutto quello che noi avevamo pensato, mi mandano dall'Ariston la foto degli operai, 300 operai che avevano praticamente, che stavano ultimando il palco. E quando ho visto quella foto e mi hanno detto, sai che ti salutano tutti e 300, sai che ho avuto un colpo al cuore, cioè ho detto mamma mia, emotivamente ho detto, queste persone sono lì, lavorano, chiuse, vengono tamponati, grazie a Dio nessuno è risultato positivo, hanno lavorato instancabilmente tutti i giorni per realizzare qualcosa di bello, ma mai nella vita avrei pensato di sospendere un festival, era il simbolo di una cosa che stava crescendo e nascendo, e quindi io lì ho detto si deve andare avanti in base a quello che possiamo fare, ma lo facciamo al meglio.
Amadeus, un'altra cosa che io spiego sempre è che a volte qualcuno dice con tutti i soldi che spendiamo con il canone per Sanremo, in realtà Sanremo è una delle trasmissioni della televisione italiana in attivo e non sono molte, cioè guadagna con le sponsorizzazioni più di quello che costa, quindi non fare Sanremo sarebbe stato un danno anche economico.
Esatto, tu hai evidenziato una cosa correttissima, perché molti pensano se non si fa Sanremo la gente è in difficoltà, i soldi si possono dare alle persone in difficoltà, non è così immediato, non è che se non fai Sanremo quella raccolta pubblicitaria va ad altri, purtroppo, nel senso che figuriamoci, non è che fosse così sarebbe fantastico. Ovviamente gli investitori investono sul Festival di Sanremo, su tutta la kermesse, investono molto. Pensate che in partenza gli sponsor c'erano tutti e hanno aderito tutti. Se avessi avuto altri spazi da pubblicizzare avrebbero aderito, perché non solo per il successo avuto l'anno scorso, ma perché evidentemente anche le aziende hanno bisogno di visibilità. E quindi malgrado alcune cose, dico la piazza fuori, Piazza Colombo non ci sarà più, lì c'era una grande raccolta economica, la stessa nave che avevamo pensato, tante cose ovviamente non ci sono, ma gli sponsor ancora legati alla serata e al Prima Festival sono presenti e hanno fatto degli investimenti importanti. Questo è importante proprio a livello economico. E devo dire, persino la città di Sanremo, che ovviamente io ho fatto un incontro con tutte le associazioni commercianti, devo dire disponibili, molto carini con me, comunque loro sono felici che si sia qui a Sanremo, che si parli di Sanremo, e ho promesso di tornare quest'estate, proporrò alla RAI una manifestazione estiva, ho detto magari i primi di luglio, per poter fare un Sanremo estate, sperando veramente di essere a luglio in una situazione completamente diversa e far fiorire anche questa città. Però essere qui, girare la gente, insomma, devo dire sono tutti molto carini, e anche solo prendere un caffè in un bar, in un tavolino fuori, perché non puoi entrare, è già è una sorta di solidarietà.
Ti confesso una mia debolezza. Questo sarà il mio 21esimo Sanremo.
Complimenti.
Ho cominciato giovane.
Non avrei detto, sei giovane.
Giovane.
Quindi sei venuta bambina.
Sì, più o meno, insomma. Allora, la mia debolezza. Il martedì sera, 9:20, sono seduta in sala stampa. Quando parte quella sigla dell'Eurovisione, a me salta un attimo il cuore nel petto. Pensa quest'anno a tutte le persone che saranno lì sul divano. Che emozione forte. Tu cosa senti in quell'istante in cui comincia tutto?
Mi hai fatto venire la pelle d'oca, e ti dico una cosa, l'anno scorso mi hanno chiesto molti cosa pensassi quando c'era l'Eurovisione, e l'anno scorso era una sensazione di serenità, era una situazione strana, io ero sopra la scala, stavo per entrare, c'era l'Eurovisione, c'era un tecnico che scherzava con me, mi sistemava il microfono, eccetera, eccetera, e mi diceva: oh, io raramente ho visto uno tranquillo prima di partire col festival. E io ho detto: ma stiamo andando a divertirci, cioè, malgrado le polemiche, ma fanno parte del festival, ero veramente sereno. Quest'anno non lo so. Sono sereno in questo momento, sono sereno, ma certamente, come hai detto tu, l'emozione che avrò alla sigla dell'Eurovisione quest'anno sarà diversa, perché è un altro festival, è un altro Sanremo, per forza, è un'altra Italia, è un'altra Italia.
No, allora, facciamo una cosa, i giornalisti creano polemiche, pongono problemi, io sono qui invece a darti due soluzioni.
E questo ti
allora,
voglio bene.
Ascolta, la prima sì. È la soluzione sì. Per il pubblico. L'ho studiata bene. Okay. Qual è la caratteristica okay. Del pubblico dell'Ariston? È sempre uguale. Quindi tu prendi delle immagini di repertorio quando deve scattare l'applauso, ma di quelle.
Prendo Sanremo del 94.
No, puoi anche prendere quelle antiche. So con Mario Merola tra il pubblico. Gli applausi sempre, vintage.
Va bene.
Seconda cosa, allora c'è chi da forfè, sì. Chi non ha ancora firmato il contratto, allora il nome non si può ancora annunciare, le donne vengono, non vengono, diciamolo, è complicato, quest'anno è complicato. Io ho parlato col tuo ufficio stampa, con Gina, alla quale voglio molto bene, ciao Gina, entrambe mettiamo in valigia un vestito di paillette. Sul tacco non garantisco.
Ma io vengo a prenderti in cima alla scala, quindi puoi mettere il tacco, perché io, se ti accontenti
penso.
Di questo voice di meglio non c'è, se ti accontenti io vengo a prenderti in cima alla scala.
Allora, un paio di canzoni te le presento, di più
va bene,
no.
Va bene. Affare fatto.
Davvero, ma ti faccio un in bocca al lupo grande come
grazie,
il teatro
grazie.
Ariston e anche il Casinò messi insieme, davvero.
Quando vieni a Sanremo? Quando arrivi?
Domani oh, arrivo, okay. Tamponi permettendo, arrivo domani.
Coglierà un bellissimo sole.
Sempre con quell'emozioncina che mi prende quando arrivo a Sanremo, non so perché.
Perché è la storia del tuo lavoro, è la storia dei nostri sogni, dei nostri desideri, perché io ci venivo quando lavoravo a Radio DJ negli anni 80 e presentava Pippo Baudo e io venivo a fare le interviste e non riuscivo neanche a entrare all'Ariston, ma già vedere un cantante in che usciva da un albergo per me era, e portare a casa l'intervista a Toto Cutugno era una roba fantastica, perché la nostra storia, insomma, Sanremo dà veramente questa emozione. Io hai ragione, ancora adesso è così, quando giro, quando vedo, quando entro all'Ariston ancora adesso, e sono entrato in questi 10 giorni, solo in questi 10 giorni sarò entrato 80 volte all'Ariston, entro, esco, ogni volta che entro c'è qualcosa di particolare, guarda, è una cosa magica, non si può spiegare se non chi lo ha vissuto da tempo come te.
Grazie Ama, davvero un grande abbraccio e davvero grazie. So che avete fatto il possibile, anche di più.
Grazie, ti voglio bene, bacio grande e ci vediamo live.
Al mare. Grazie
al mare.
Ama, ciao.
Ciao, a presto, grazie, un bacio, ciao ciao.
Radio Tube Social Village.
Che piacere parlare con Amadeus, sono stata molto molto contenta, anche perché così spero di avervelo fatto conoscere meglio, una persona che io stimo molto, quindi mi faceva piacere condividere questa conoscenza con voi. Ma continuiamo a parlare di Sanremo, perché questa settimana tutte le agenzie di scommesse hanno rivoluzionato la classifica e hanno messo loro tra i favoriti.
Africane, un inglese in vacanza sta pisciando.
ed è stato il loro singolo che hanno fatto con Carmen Consoli. Ma adesso arriverà Musica Leggerissima. Allora, questa Musica Leggerissima, che è stata molto amata dalla stampa durante il primo ascolto, e ve l'ho detto, ormai è in cima alle classifiche dei bookmaker, quindi io ve lo dico, li ho amati molto e quindi sono molto molto contenta di aver fatto questa telefonata a Colapesce e Di Martino, e ho chiesto intanto a loro come vi avvicinate a questo Sanremo.
Ma ci avviciniamo in tuta, a dire la verità, perché siamo a casa a fare le interviste, quindi diciamo che il fermento prefestival quest'anno è poco visibile, però naturalmente sì, c'è, in noi c'è anche molta tensione, però naturalmente il palco è importante, quindi un po' di c'è quella frizzantezza, diciamo, di qualcosa di importante che è stato a succedere.
Buona frizzantezza, mi piace
frizzantezza,
è bellissimo, anche se quest'anno c'è un po' meno frizzantezza rispetto agli altri anni. Decidete voi di fare Sanremo e succede di tutto, insomma, non vi godete il Sanremo tradizionale?
Ma noi ci siamo abituati, perché guarda, quando abbiamo pubblicato il nostro primo disco era morta la discografia, non c'era lo streaming, si scaricava solo la musica, ecco, la musica non era proprio considerata come un'economia, quindi diciamo che siamo nati nella crisi e quindi siamo abituati a qualsiasi tipo di intemperia, anche in questo caso, insomma, siamo sereni. Noi dove c'è disagio ci sentiamo a nostro agio.
Vai, fantastici. Come avete scelto questo pezzo che è appunto leggerissimo e ha tutta la ricchezza delle cose più leggere?
Ma il pezzo l'abbiamo inseguito, ci siamo stati 3 mesi per scriverlo, e devo dire che non l'abbiamo scritto per Sanremo, l'abbiamo scritto volendo portare a casa una canzone per noi, diciamo che ci piacesse in qualche modo suonare anche fra 30 anni, lo diciamo spesso, Lorenzo, questa è una canzone che anche fra 30 anni, anche se cadremo in rovina e andremo a suonare nelle balere da soli, a piano bar, comunque la faremo questa canzone, quindi questo secondo me è l'importante. In qualche modo, se fai un festival del genere, andarci con una canzone che ti rappresenta. Poi è una canzone di 3 accordi, tutti minori, tra l'altro, che sul palco del festival è difficile sentire canzoni in minore, quindi è una canzone in minore che parla di depressione, che però ha qualcosa anche di speranzoso, come ti posso dire, non è negativa, è quasi una canzone catartica.
Infatti, aggiungo, non è stato semplice scriverla, perché con Antonio volevamo trovare un equilibrio per noi ottimale fra la densità testuale, quindi tutta la parte della semantica, però mantenendo una leggerezza in realtà poi nella parte musicale, quindi creare un equilibrio perfetto tra la fruibilità immediata però e la tridimensionalità del testo.
Sono d'accordo con voi, perché poi è quella leggerezza che noi, che sappiamo cos'è la depressione, apprezziamo in maniera particolare. Pensate che cambierà qualcosa questo Sanremo? Che impressione vi hanno fatto quelle pagelle pazzesche che sono arrivate il giorno dopo gli ascolti?
Non ce l'aspettavamo, non so Antonio, forse Antonio era più ottimista, però...
Beh, non credo, dei due era ottimista in questo senso, quindi ci siamo toccati, ti devo dire la verità, un poco
a te ce la stanno buttando tutti ora sta cosa,
lo fa proprio, infatti. Beh, secondo me non la diciamo più questa cosa, secondo me evitiamo di parlarne.
Esatto.
Me ne accorgo così, un sospiro a colazione.
Questa invece l'avete riconosciuta subito, era bellissima, Ricomincio da qui, di Malika Ayane, un Sanremo di qualche anno fa. E Sanremo torna quest'anno proprio Malika Ayane con Ti piaci così. Ovviamente quando si incontra Malika Ayane in un'occasione del genere non si può che chiederle: ma Malika, perché tornare così sul luogo del delitto? Ecco Malika Ayane.
Allora, volevo provare a dimostrare una nuova tesi di omicidio perfetto, ma no, non è mai stata una fine stratega. Però quest'anno ho pensato che la cosa più bella da fare fosse andare a casa delle persone e cantare una canzone per loro. Ecco, una sorta di serenata telematica. E il festival è un posto, un contesto che mi ha dato tantissimo, mi ha dato praticamente la maggior parte delle spinte necessarie per iniziare ogni progetto. E quindi dopo, no, a parte tutte le pippe varie, oddio, che cosa faccio ancora, dove sarò, cosa farò, mi sono detta, cioè, canti canzoni, puoi fare la tua parte cantando canzoni, quindi fai la cantante, punto, e vai. E allora, ecco.
Malika, è un anno difficile per tutti, anche per la musica. Tu come l'hai vissuto, come lo vivi?
Adesso molto meglio. Quando era marzo, cioè quando è stata la primavera, prima, tutto il periodo prima dell'estate, tra prima chiusura e era una di quelle che si imponeva di rassicurare tutti intorno per un po' scansare il demone, no? Di riconoscersi nella propria incapacità di stare sia immobile che incerta. Già il nostro è un lavoro che, quando ti dicono non è un lavoro, mi viene da ridere, ma soprattutto non è un lavoro e non ha mai una certezza, se non quella che devi contare su di te, no? Devi partire da te per farlo. E quindi contemporaneamente intorno tutto stava un pochetto per volta andando a pezzi. E quindi adesso paradossalmente credo che vada meglio, perché penso che in generale quello che è successo a me rispetto alle ansie varie sia successo a molti. E però chiaramente adesso che è passato un anno è anche il momento perché chi deve lavorare alle strutture, alle fondamenta delle cose, perché tutti i lavori siano possibili, ci dia una gran mano. Ecco.
Il tuo lo fai intanto portando un pezzo a Sanremo, ma come l'hai scelto?
L'ho scelto perché, proprio perché dopo quattro Sanremo, no, la parte, se vogliamo, quella emotiva, riflessiva, ballad, l'abbiamo bella scavata, no? E tutti e quattro i brani che ho portato a Sanremo, sia quelli scritti da me che quelli scritti da Giuliano, erano, perché poi Giuliano è un altro scavatore di anime, erano tutti sull'attimo prima o l'attimo dopo una consapevolezza. Quindi si era sempre molto legata a una riflessione. Quello che avevo voglia di fare, un po' dovuto anche dalla genesi di questa canzone, era provare a raccontare un'emozione. Cioè, quindi non descrivendola, ma sottotitolandola in qualche modo. E soprattutto sento un bisogno di, non di esplodere, ma di... come nei cartoni giapponesi, no? Quando c'è la trasformazione inizia a vedere tutta una serie di fasci di luce, no? Fino alla rivelazione, e questo era il momento adatto. Quindi questa canzone è un po' quella cosa lì, invece di stare a pensare, a rimuginare, a riflettere, è ok, sta succedendo questa cosa, sto uscendo dal bozzo, non necessariamente, come sempre, in un senso autobiografico, quanto in un senso emotivo. Cioè c'è una forza emotiva forte tanto quanto quando faccio le mie ballad super analitiche, e qui si tratta proprio di riscoprire l'emotività, perché l'abbiamo un pochino, secondo me, messa in panchina per paura di essere schiacciati durante, almeno, cioè l'ho visto in un sacco di persone che conosco oltre me, l'ho visto sui ragazzini che frequento, e non possiamo essere degli esseri anestetizzati, perché se no non saremmo nati umani, no? Saremmo nati cartelli stradali, probabilmente. E quindi ho messo da parte la ballad che avevo pronta, ho detto andiamo, voglio essere la canzone che quando la senti al super, affronti la corsia dei surgelati come mai prima.
Ah, tu lo sai che io lo faccio, cantando come una pazza.
Proprio sì.
Nel testo canti "e ora che ti vedi ci pensi e ti piace com'è". Quindi c'è soddisfazione in questo momento?
Assolutamente sì, cioè io, complici i 37 anni appena compiuti, poi questa canzone ormai ha quasi un anno perché la stavo scrivendo in questo periodo, però in cui inizio a guardare il tempo e a rendermi conto che tutto sommato quella che sono è questa cosa qui, no? Quindi ciclicamente ci stanno i conflitti con me, contro di me, insieme a me, però che bene o male, cioè non è tiro un bilancio, no, però mi riconosco e mi dico, ok, risolviti, nel senso sai che quella cosa lì non potrà mai succedere, sai che per quella cosa lì invece sei portatissima, sai che tanto cercare di piacere o assecondare altri rispetto all'idea che hanno di te non ha alcun senso perché fa soffrire, quindi questo filotto. E quindi ci pensi e dici, ma tutto sommato, cioè, non è neanche così male essere questa personcina. E lo facciamo troppo poco, Marta, secondo me.
Radio Tube Social Village.
Allora, dai, voglio fare un po' di polemichetta, no? Intanto una cosa di servizio. Se dovete scrivere via SMS o WhatsApp a dei conduttori, fatelo nell'ora in cui sono in onda le trasmissioni, perché poi io mi trovo trasmissione volgare, maleducata, irrispettosa, e poi scopro che invece per un'altra trasmissione, che non voglio neanche sapere qual è. Però se la mandate in questo momento, lo vede il conduttore in onda. C'è un'altra ascoltatrice che aveva mandato delle cose interessanti da segnalare a Sebastiano Barisoni, ma è meglio farlo durante la trasmissione in onda, perché appunto noi siamo con davanti gli SMS e i WhatsApp che arrivano uno dopo l'altro. Poi io invece ho una bella polemica, perché dai, teniamoci tonici, non posso non fare una polemica il sabato pomeriggio. Signora Anna Maria da Roma: ma i più senza Sanremo siamo gente di cultura? Noi sì, abbastanza, perché abbiamo studiato, ci siamo laureati, abbiamo fatto una specializzazione, abbiamo studiato musica per tutti gli anni della nostra vita, quindi sì, un po' di cultura ce l'abbiamo. Scuola che ve ne sbatte della scuola? La scuola ci insegna, tra le altre cose, il contesto. Questa è una trasmissione che parla di spettacoli, quindi si parla molto di scuola Radio 24 in altri orari, no? Come il pomeriggio si parla di sport, c'è cioè una trasmissione che parla di esteri. Di scuola si parla moltissimo, abbiamo ad esempio la nostra Maria Piera Ceci che si occupa da anni e con grande serietà del tema, ovviamente nei contenitori e nei momenti giusti. Allora noi continuiamo a parlare invece di cultura popolare, l'importantissima, la fondamentale cultura popolare, la compagnia che ci tiene la televisione e che ci hanno tenuto in questi mesi, le piattaforme, con una serie nuova che ci può far pensare a qualcosa di bello. Eccola qui.
Marta, che ti è rimasta sul groppone? Emma che non si sa che combina. Sara che si sta pensando.
Però così non riesco a concentrarmi.
Ragazzi, fate ciao con la manina, lei è Emma.
Hai presente ciao. La scena? Tu e il tuo capo maturo in macchina davanti a casa che limonate.
Perché stai qui e non sei col tuo futuro marito?
Nervosa.
Domandatelo.
Preoccupata.
Ti sposa la via di questo amico mio.
Ah.
Belle, fresche, fresche. A produrre fregami, sto milanese.
Disgraziati, manca a farla apposta.
Di che zona sei?
Ha avuto altre relazioni dopo sua moglie?
Parecchio tempo che non mi concedo un'escursione nella vita.
Se hai intenzione di uscire con un vecchio, non puoi.
Mi vuoi incatenarmi?
Freud.
Non sono una tua paziente, sono tua figlia.
Dove ho sbagliato?
Sono sempre di più le serie TV che derivano da film di successo. Ora è il caso di Tutta colpa di Freud, film del 2014, diretto da Paolo Genovese, che diventa serie TV prodotta da RTI e Lotus con la collaborazione di Amazon Prime Video e diretta da Rolando Ravello. 8 episodi, 45 minuti, disponibili appunto su Prime Video. Si cambia cast, si cambia città, da Roma a Milano, torna Francesco, non è più Marco Giallini, ma è Claudio Bisio, psicanalista, padre single e tre figlie, Marta, Sara ed Emma. Con noi c'è il regista Rolando Ravello. Benvenuto Rolando.
Ciao, grazie. Anche un saluto a tutti.
Tu e Paolo avevate già lavorato insieme a un progetto di serie TV tratta da un film. Com'è andata questa volta?
Sì, ma non lontanissimo da quello che è stato il progetto di Maturi, nel senso è un film di Paolo. Paolo ormai un anno e mezzo fa è stata una lavorazione molto lenta, anche per i motivi che sappiamo tutti. Ne siamo cascati nel pieno della pandemia, nel pieno del lockdown. Paolo mi ha chiesto se volessi fare la regia della serie, e le sceneggiature erano scritte bene. Ho avuto libertà nel costruire il cast, ho scoperto delle persone, non avevo mai lavorato con Visio, ci eravamo solo incontrati, ma e ho scoperto una persona eccezionale, sia professionalmente che umanamente, devo dire. E intanto gli mando un bacio, perché in questi giorni, grazie a Dio, sta bene, devo dire, però lotta contro quello che sta angosciando un po' tutti, che è questo maledetto Covid. E niente, ci siamo imbarcati in questa storia e ci sono stati vari problemi, nel senso che siamo cascati nel pieno del lockdown, quindi cattivissimo Covid, sì, aggiunge Tito.
Gli ascoltatori non lo vedono, ma noi siamo su Skype e vicino a te c'è il tuo bimbo, Tito.
No, perché poi come vivono i bambini questo virus, no? Cioè come glielo vendi, come gli dai il modo di continuare una vita più o meno normale, cioè si stanno abituando a dire no, qui non tocco perché c'è il virus, no, questo no, non è bello, no? Cioè è una roba terrificante. Però insomma è stata un'avventura lunga, faticosa, però del risultato sono felicissimo. E comunque c'è anche da dire che sì, è stata un'avventura lunga e faticosa, ma è un'avventura che ho potuto fare. C'è molta gente che in quest'anno e mezzo non ha potuto fare nessuna avventura, e il mio pensiero è sempre a loro. Sono circondato da persone, soprattutto devo dire quelle che si occupano di spettacolo dal vivo, perché poi in qualche modo cinema e fiction sono potuti ripartire prima, no? Io penso che non ci sia un settore in Italia più controllato di noi. Facciamo uno o due tamponi a settimana, tutta la troupe, con conseguenti spese anche per la produzione, però questo ha consentito di continuare a lavorare in serenità. Ci sono tante persone che questo non l'hanno potuto fare e che non sanno veramente più come arrivare alla fine del mese, e il mio pensiero va a loro. Sì, ci sono, poi accadono delle cose che vanno totalmente in controcorrente. Per esempio mi è arrivata voce di un taglio macroscopico per la fiction, che riguarda non la rete dove andremo in onda in seconda battuta, ma un'altra che è statale, dove, non so se lo sai, ma e non ne parla nessuno, che mi sembra abbastanza, neanche il nostro ministro ne sta parlando, dovrebbe essere il primo a infuriarsi, un taglio di circa 30 milioni di euro alla fiction, che tra l'altro è un comparto che è stato dimostrato ampiamente, dati alla mano, che funziona e che mai come in questo momento ha bisogno di ossigeno, perché ci sono persone, ci sono famiglie intere che non hanno da mangiare.
Sono d'accordo con te, poi ne parlavamo poco fa anche con Luca Zingaretti, la serialità televisiva, in questo caso anche su piattaforma, è da mesi una grande risorsa per l'intrattenimento in assenza ancora di teatri e cinema, sono d'accordo. Ma intanto torniamo anche a Tutta colpa di Freud, la storia viene da quella del film, com'è andata?
Ho ricevuto la storia in mano circa 2 mesi prima di iniziare questa serie, certo la conoscevo, con Paolo ho iniziato un sodalizio che va avanti da qualche anno. Che devo dire, ha costruito un bel periodo, sono contento, ho avuto l'opportunità di lavorare comunque serenamente con persone fantastiche, ho scoperto una nuova coppia comica, perché Bisio e Tortora sono fantastici, ci sono le ragazze Marta Gastini, Demetra Bellina e Caterina Sciulla che fanno le tre figlie, che sì, certo sono di parte, ma secondo me ne sentiremo parlare, perché sono attrici che in questo momento non sono popolari, no? Non sono conosciute, sono tutte giovani ai primi lavori, ma sono fenomenali. Abbiamo improvvisato tanto sul set, c'era un'atmosfera che ha aiutato a creare, ognuno nel suo spazio, insomma, abbiamo potuto liberare una creatività.
Quando hai girato la serie da Immaturi, era fatta direttamente per la TV. Ora Tutta colpa di Freud andrà sulla TV generalista tra qualche mese, su Mediaset, ma ora è su Amazon Prime Video. C'è differenza per un regista?
Secondo me questa ad una serie fa bene, perché se tu fai una serie solo per la TV generalista, devi per forza scegliere un certo tipo di racconto. Non è un segreto che il pubblico della TV generalista tendenzialmente è più anziano, di quello delle piattaforme, no? I ragazzi, partendo anche da mia figlia stessa che ha 22 anni, non sono più abituati a guardarsi le serie televisive con le interruzioni pubblicitarie, né? Questi scaricano tutto e guardano una serie, è capace che se la guardano in un giorno solo, mentre lì invece sei costretto ad aspettare un appuntamento settimanale. I ragazzi questo ormai non lo digeriscono più. E quindi in qualche modo il primo passaggio ad Amazon dà una libertà e consente anche di confezionare un prodotto decisamente più internazionale, cioè puoi metterti in competizione con un mercato più largo, speriamo.
Quindi tieni presente il fatto che con una piattaforma si va in tutto il mondo, quindi deve essere comprensibile e accattivante anche all'estero.
Assolutamente sì. Ma è una cosa che ho presente da qualche anno. Mi ricordo che queste discussioni iniziarono prima di Perfetti Sconosciuti con Paolo, perché proprio non è più tempo di... C'è stato un periodo abbastanza largo in cui in Italia si producevano cose già ghettizzate all'inizio. Producevi cose che sapevano che sarebbero terminate all'interno dei nostri confini, se non nazionali addirittura regionali a volte. Invece adesso il mercato è diverso, no? Quindi producendo sia per Amazon che per Mediaset qualcosa, hai la possibilità di dare un'apertura diversa, no? Certo che devi pensare anche al committente principale che è Mediaset, ma Amazon ti dà una possibilità. Io comunque devo realizzare un prodotto che sia fruibile, ecco, appunto, da chi ha 20 anni, da chi ne ha 15. Se fai un prodotto solo per la TV generalista, a volte, proprio perché il pubblico della TV generalista tendenzialmente è più anziano, viri più da una parte. In questo senso hai più libertà.
Beh, anche più open-minded, perché nella prima puntata ha subito un bacio tra donne, quindi c'è un racconto moderno, attuale, diciamo un po' meno tradizionalista.
Sì, ma faccio un esempio. The Shield, che è una serie televisiva di tantissimi anni fa, in The Shield, che è un poliziesco, chi ci sta ascoltando, chi leggerà, se non l'avete vista guardatela, la prima puntata, la prima scena della prima puntata inizia con quello che sarà poi l'eroe positivo di tutta la serie, che uccide un suo collega poliziotto. Sulle piattaforme puoi permetterti di raccontare delle cose più anche un po' più aggressive, anche racconti meno accomodanti, no? Questa serie non possiamo dire che non sia accomodante, anzi è strapop. Però ci possiamo prendere delle libertà in più.
No, ma viva il pop in questo momento, un po' di leggerezza. Ma la storia della serie di Tutta colpa di Freud com'è cambiata rispetto al film?
È cambiata tanto rispetto al film in alcune figure. Per esempio la figura di Bisio, cioè dello psicologo, è molto diversa rispetto a quella di Giallini del film. Il Giallini del film era un personaggio, sì, con le sue fragilità, le sue difficoltà, ma più... piuttosto, no? Bisio interpreta uno psicologo campione del mondo di fragilità. Spesso siamo portati a pensare che chi fa l'analista, chi fa il terapeuta sia una persona solida, retta da colonne di marmo, invece forse è assolutamente il contrario, visto che ogni giorno si ciba delle insicurezze degli altri.
Vero, vero, verissimo. Allora, Tutta colpa di Freud, la serie su Amazon Prime Video, grazie al regista Rolando Ravello.
Grazie a te.
Ciao Rolando, ciao anche a Tito, ciao.
Ciao.